11 dicembre 1973.
Ha un significato per voi, dal momento che noi vi seguiamo costantemente. Seguiamo non solo le vostre azioni, ma i vostri pensieri, i vostri sentimenti. Ed ecco che quindi ritrovarsi assieme significa per noi non già vedervi solo ora, ma vedervi riuniti mentre ci invocate. Questo solo, che è poco rispetto al vostro tempo fisico, che è tanto rispetto al significato della riunione. Noi dobbiamo avere consapevolezza di quello che stiamo facendo. Noi dobbiamo essere coscienti di che cosa questo rappresenta, di quale ponte meravigliose noi stiamo gettando, e ringraziare l'Altissimo che ci concede di poter comunicare in modo così diretto e reale e puro. Voi forse prendete questa riunione per il suono delle parole che vengono pronunciate e non potete capire che cosa sta al di là di questi suoni, non solo dal punto di vista del significato dell'insegnamento, bensì anche dal punto di vista delle forze che agiscono in queste comunicazioni. Noi non vogliamo fare di voi, con queste parole, degli esseri che a tutto credono, suggestionati e suggestionabili, non certamente, ma vogliamo, nei limiti della ragionevolezza, dell'analisi critica serena, voi abbiate coscienza di quanto accade in questa comunicazione. Comprendere che quello che voi state vivendo ora, singolarmente, nel vostro tempo umano, rappresenta il futuro, pensare e sentire della umanità. Ora voi siete come quell'accorto coltivatore che conserva durante la carestia e la siccità una certa quantità delle messe senza cibarsene, per poter fare di questa seme per i tempi migliori. Voi in questa posizione siete nel mondo, inconsapevolmente custodite quel seme e nei tempi migliori che già si stanno preannunciando costituirà la base di un nuovo e più fruttuoso raccolto che si estenderà su tutto lo spazio-tempo occupato dalla vostra razza. Vi lascio momentaneamente. La pace sia con voi, con tutti voi. Vi ho udito questa sera tornare sull'argomento dei fotogrammi con una certa vivacità. Ebbene, forse la pausa che abbiamo fatto nell'insegnamento vi ha dato motivo e possibilità di riflettere. Noi ci siamo soffermati ultimamente sul significato di questo insegnamento. Abbiamo cercato di farvi comprendere come l'oggetto delle nostre conversazioni costituisca e sia costituito in passato, abbia costituito in passato l'insegnamento più segreto delle scuole esoteriche, quello che veniva comunicato telepaticamente. Adesso noi pensiamo che sia facile, continuando a vivere, pensare nel mondo come voi siete obbligati a fare, tornare alla vecchia consuetudine del pensiero, vedere le cose secondo la logica umana e certe volte pensare che il mondo dei fotogrammi, il quale, badate bene, sono io il primo a dirlo, è un artificio, è vero, è un espediente che noi abbiamo creato, è una nostra figurazione per farvi comprendere che questo mondo dei fotogrammi sia una cosa che sì, che esiste, ma che è lontana dalla realtà, che la realtà sia una cosa differente, che il mondo dei fotogrammi esista unicamente nella mente di Dio o al di fuori del cosmo. Con l'esempio che voi avete fatto questa sera della materializzazione e materializzazione di un oggetto, si è potuto vedere alcune posizioni di voi. Alcuni pensano, giustamente o torto, non ha importanza sul momento, che il mondo dei fotogrammi possa spiegare tutto umanamente e che quindi ciò che fino ad oggi noi abbiamo creduto abbia un valore relativo, che debba essere rivisto alla luce di questo insegnamento. Altri addirittura che il mondo dei fotogrammi sia qualcosa che va al di là della realtà fisica. Ebbene, entrambi i punti di vista sono giusti e sono errati. Se noi pensiamo, ad esempio, ad un fenomeno fisico qualunque studiato dalla vostra scienza, ad esempio, un corpo che sia lasciato cadere, che cosa vediamo? Newton scoprì da questa osservazione la legge della gravità. Noi possiamo rivedere questa legge alla luce dell'insegnamento dei fotogrammi. Che cosa accade? Succede che per il modulo fondamentale del cosmo, ogni qualvolta un oggetto viene fatto cadere in certe condizioni, cade. Succede che tutti gli oggetti che in qualche modo non siano trattenuti tendono a raggiungere la superficie della Terra. Che cosa vuol dire questo? Che immancabilmente la serie dei fotogrammi è costituita in questo modo. Corpi che non siano trattenuti sono attratti dalla superficie della Terra. Per cui, se io lascio cadere un oggetto, significa che imbocco una serie di fotogrammi, la quale inevitabilmente mi conduce al punto in cui l'oggetto è rappresentato sulla superficie del terreno, come è caduto. Questa è la legge della gravità. Cioè, gli scienziati, esaminando questi fotogrammi che per il modulo fondamentale del cosmo sono costituiti in questo ordine, è sempre così, qualunque sia l'oggetto e qualunque sia il punto della Terra in cui questo fenomeno avviene, ne hanno dedotto che esiste una legge per la quale gli oggetti sono attratti al centro della Terra. È vero, figli e fratelli? Dunque, è vero che esiste una legge che noi chiamiamo di gravità. Che cosa è questa legge? Non è che la errata o ignorante o non conosciuta interpretazione della osservazione di un fenomeno. La legge vera non è quella che la scienza enuncia, che tutti i corpi che non siano trattenuti da qualche cosa sono attratti dalla superficie della Terra, cadono, in parole povere. Non è quella la legge vera, ma la legge vera è quella che io ho chiamata modulo fondamentale del cosmo, per il quale una serie di fotogrammi in cui all'inizio vi sia un corpo non trattenuto da alcuna sostegno, da alcun appiglio, è costituita in modo che alla fine della serie il corpo è rappresentato giacente a terra. Quindi vere rimangono le leggi della scienza, se vere sono state fino ad oggi. Più veri ancora rimangono i fotogrammi, i quali ci danno una idea più vicina alla realtà di quanto non siano le enunciazioni scientifiche, le quali, ripeto, sono fatte in funzione di quello che gli uomini vedono, ma ciò che gli uomini vedono non sono le leggi del cosmo, ma la rappresentazione di queste leggi. Dunque, che cosa significa questo nei riguardi degli apporti? Né più e né meno. Noi possiamo dire, come sempre, che certo, un oggetto per essere portato in questa stanza, non con mezzi usuali e consueti, deve essere o smaterializzato l'oggetto, o smaterializzato le pareti che costituiscono questa stanza, ed introdotto in questo ambiente. Ma se noi andiamo ad esaminare questo fenomeno più da vicino, conoscendo l'insegnamento dei fotogrammi, indubbiamente noi vediamo che all'inizio della smaterializzazione io percorro una serie di fotogrammi, la quale inevitabilmente mi conduce, per il fenomeno dell'apporto, alla rimaterializzazione dell'oggetto in questo ambiente. E così è di tutte le cose. Tenete sempre presente che ciò che l'uomo studia e vede scientificamente anche di questo piano fisico non è la realtà, ma la rappresentazione della realtà è vista in funzione di un legare cause ed effetti secondo una logica che non coercitivamente è reale, ma che è solo apparente. Molte volte si legano certi effetti a delle cause non perché veramente vi sia un nesso fra quella causa, fra quegli effetti e quelle cause, ma perché quegli effetti sovente si accompagnano a quelle cause, le quali hanno invece tutt'altro effetto. Sono discorsi forse molto astratti, che possono essere seguiti con difficoltà, ma io ho fiducia che voi poco a poco entriate in questo insegnamento, in questo modo di vedere la realtà, perché è il solo possibile che possa farci comprendere la teoria della relatività, dello spazio e del tempo, come tutto questo che è stato da certe menti intuito sia reale e come possa comprendersi questa teoria senza avere una mente altamente matematica. Voi all'inizio, anzi o meglio, prima che queste riunioni cominciassero, mi faceste una domanda a proposito delle varianti. Chiedeste, la figliatina chiese, della parte delle varianti in cui vi sono delle vite inferiori, che cosa succede quando la variante inevitabilmente si ricongiunge con il ramo principale? Cioè, se io ho la possibilità di scegliere qualche cosa, la scelgo e percorro un determinato tracciato, una determinata serie di fotogrammi. Esisterà una serie parallela che rappresenta l'alternativa della mia scelta. Noi vi abbiamo detto che entrambe le serie sono vive, reali e vitali. Per farvi comprendere questo, vi abbiamo anche detto che possono esservi delle vite inferiori, altre creature sia da una parte che dall'altra delle due serie parallele, è vero, delle varianti o della variante, come dir volete. E quindi in questo senso tutto è vivo. Allora giustamente qualcuno di voi ha chiesto, ma se è vero che io imboccando una serie di fotogrammi che costituisce la mia scelta, poi non mi sdoppio nel sentire, in quanto imbocco quella, ma l'altra non la percepisco, la variante, ciò che costituisce l'alternativa alla mia scelta. E quindi io ho una unitarietà del sentire e poi mi ricongiungo al ramo principale. Se è vero questo per me, che cosa accade invece delle vite che sono rappresentate in questi due rami? Esiste uno sdoppiamento? Oppure il ciclo di vita di uno di questi rami è tanto breve che termina allorquando le varianti si ricompongono nella via principale ed unica. Io vi dico che queste riflessioni sono giuste. È meglio fare queste riflessioni che non farne affatto, che rinunciarsi e rifiutare di comprendere. Ma dobbiamo tenere presente in questa obiezione la natura essenziale della variante, che ripeto, esiste se esiste la libertà dell'individuo. Se io decido di fare qualcosa, avendo la possibilità di scelta, significa che questa libertà esiste per me, ma non per gli altri. Se io avessi avuto la possibilità di venire questa sera o di non venire, che cosa significherebbe questo? E la variante sarebbe esistita per me, ma non per voi. Ed allora, naturalmente, la parte che costituiva la mia libertà di non venire vive e sarebbe vissuta unicamente per me. Vediamo ancora il problema da un altro punto di vista, e cioè quello della vita inferiore o della vita macrocosmica, se volete, altro campo, altra citazione, altro esempio. Le vite inferiori, come la vita macrocosmica, non sono per niente influenzate o turbate dalle scelte individuali. Perché? Perché le scelte individuali degli uomini avvengono in un tempo del mondo degli individui successivo. Questa è una delle ragioni. Ed allora, per quelle vite individuali, per quella materia macrocosmica, qui la cosa è leggermente diversa, diciamo per quelle vite individuali inferiori non esiste la variante. E la strada seguita e vissuta e sperimentata sarà unicamente sempre quella. La variante esisterà per l'individuo che ha la libertà di scelta, se ce l'ha. E quel ramo sarà unicamente vissuto dall'individuo che lo sceglie, se lo sceglierà. La vita invece macrocosmica della materia, indipendentemente dalle forme che questa materia costituisce, è la vita della materia allo stato elementare, quindi, e vive tutta. Sia che questa materia componga una serie di fotogrammi senza alternativa, senza variante, sia che questa materia costituisca una serie di fotogrammi costituenti appunto l'alternativa o la variante. Io spero di essere stato sufficientemente chiaro. Comunque, potete riflettere e tornare nuovamente sull'argomento, se vi interessa. Pace a voi.
Smettere per piacere.
Sì. Ma Enrico, io ti prego, bravo. Se puoi, sei bravissimo, eh? Sei un trombettiere egregio.
Lo sai, Nellino, lo sai, Nellina, che ti buttano fuori di casa? Guarda, Enrico, lo dico a Kempis.
Non gli far fare delle cose sconce.
Insegnare
alla
signora
Bonora
la
frigge
carne
pallida. Nellina, quanto è tutto suo? È stato mio. Nellina,
che è?
Ma che della lavandina.
Della lavandina. Oh, dove la ce l'avete la trombetta?
Ma è la lavandina. Che maleducazione.
Tesoro mio, finalmente. No, tesoro, senti, sai, senti, Lili, c'hai un marron glacé da mangiare obbligatorio,
eh? Sì.
Sai dove ce l'hai, eh?
Lo mangio io, Enrico, no, vero?
Ce la lasci questa trombetta, Lili.
E ti dico, una glielo levata e gli ho detto.
L'hai data al professor Stevenson.
Ma sei malato, vero?
Dagli in mezzo.
Dagli un bocconcino, Lili.
Com'è questa trombetta, Lili?
Ma come quella che le detti a quell'uomo. E allora per dargliela mi tocco a promettergli di non averne date due. Ora una gliel'ho ritrovata.
Ho capito.
Un'altra gliela devo ritrovare e poi le ho detto che lui le vuole suonare tutte e due in casa sua.
Va bene, Lili.
Lili, io ti conosco per la prima volta.
Stasera. Ah! Sì, Giuliana, io ti conosco, sai, Giuliana.
Grazie.
Maleducato sei mio, guarda mio fratello, le maleducato, ma
no,
tu non devi pensare che io sia maleducata o
non lo penso affatto, no. Dipende di voi, siete molto simpatici tutti e due.
Lili, questa mia amica, anche lei è per la prima volta, ma te la conosci,
Lili. Scusa, c'ho la bocca piena, non si può parlare.
No, adesso parliamo noi. Senti Lili, adesso ti faccio due domandine, posso? Dunque, la signora Margherita Falconcini, tu te la ricordi, ha una compagna di pensionato che desidera molto parlare di cose spirituali. Mi ha scritto una lettera per chiedermi se tu pensi che lei possa accennare a cose dell'insegnamento a questa signora. Mangia tranquilla e...
Bisogna andare a vedere.
Devi andare a vedere, ecco qua, da pensionato di Sant'Anna, vicino a Piazza Indipendenza, va bene?
Mi mandi col pensiero un qualche oggetto,
bene. Oggetto non c'è, no, tesoro.
Ora voglio salutare la Rosina, la Rosora.
Come stai?
Bene, ho sentito come tu hai fatto il mio fratello.
Grazie tanto, sempre.
Lili, ti prego, dimmi, mia sorella è nel suono riparatore?
Tua sorella sta proprio bene.
Sta bene? È nel suono riparatore?
Non posso dire di più.
Ah, non puoi dire di più. Bene. Sta bene. Grazie a mia.
Lili.
Che bella vestizia, che bella vestizia. Vieni, questo è il regalo a te. Ti posso guardare?
Guarda.
Allora se mi dici sì, un c'è divertimento,
sempre.
Sì, tu.
Ma la lezione non me la
rendi,
no?
Quella
è la bambina. Amuccio, guarda, guarda allora via. Che ti sei sbagliata,
sì.
Lì.
Dai un
pochino,
Ivo,
dal pastellino. Lili, io non
c'ho
nulla.
Lili. Ora vedrai che bella Rosina del tuo abbraccio. Non posso. Bisogna che vada dietro, sapessi che c'è una bella cosa. Una persona che deve venire e mi vogliono mandare via a me. Che educazione.
Ma io ti devo domandare una cosa importante, senti, della meglio.
Devo venire anche da questa parte?
Ma direi, ti ricordi del nipote della Amelia, quando è che ci chiede? Ora tu l'hai conosciuto.
Che? Che c'è? Amelia?
Portami.
Ti porta meglio con Corrado, perché io l'abbia conosciuto, io non l'ho.
Grazie.
Ci deve rispondere a tutte queste persone.
Ma se tu puoi, la bici deve far che telefonare.
Perché tu le domande un pochino? A Dalia, io fa qualche cosa anche lui.
Vieni, un'altra cosa, vieni qui. Mi sono qui.
Cosa
è? La mia amica. Come tu puoi dire che quella bimba, tesoro, perché... Io ci volevo chiedere. Ci sono veramente dei guarisori di cui ci si può fidare?
No.
Per non cadere in mano di qualcuno, a volte succede anche delle
situazioni. Prenderò la mattellina. Prenderò la mattellina.
No, ma io dicevo. Sai,
come ci... Passerò, sai, abbi pazienza, prenderò per bene, ma non c'è da stare preoccupati.
Davvero?
No, ci vuole molto, una cosa un po' lunga, ma non c'è da stare preoccupati, non è una cosa che si risolve, sì, come... cosa un po' lunga, le nostre lunghe diventano insetti, ma lunghina, insomma la si sistema.
Sì, Lilli,
come sono educata? Come fai non viene più il signor Preciso?
Senti Lillina, sono qua, senti, dici un po' di questo piede che sta facendo male.
Niente di preoccupante.
Non cammina più?
Ma veramente tu mi sembri bello un postino.
No, è un piacere, soffio.
Ma fai per essere più interessante.
Sì, addio. No, sul serio, questo c'è.
Non ci vediamo. Intossicata dall'atmosfera. Bisognerà tenere gli occhi. Ma Franchino, Franchino, vieni, è qui, è qui. Mi raccomando, Muzio, studia la forza questa lezione.
Senz'altro.
Tranquilla.
Ora pensiamo dell'argomento.
Speciale, mi interessa moltissimo. Sì,
Davvero.
Salutami tanto, Lorena, me lo mi lezioni.
Davvero, sai. Senti, volevo dire, Arianna, posso dare un libro da vecchio?
Sì. Questa strada?
Ma è meglio,
ma che?
No.
Insomma, io queste cose non le dico.
Vabbè, quello di scappadetto,
Ecco.
Poi questo per Carmelino, puoi dirmi nulla.
Tanti bacioni, tanti.
Sì, come dice, non
te. Nelle palpe il pollice,
sì. Però io volevo sapere se ci sono
qualche...
Non
c'è da
preoccuparsi.
Lilli, per assurdo, di
qualcosa. Oh, guarda, guarda. C'è la...
C'è da preoccuparsi, per lei ci va da preoccupare.
Va bene?
Come va bene?
Sì, va bene, domani. No, no, va bene. Se tu non vuoi la sapere, lo faccio una bella sorpresa.
Sì,
sì. Lina. Quale, quale? Ma come sono educata? Però specialmente perché non mi conoscevano da tanto tempo. Ti potete dire? Che educazione, parlare piano. Fate tanto, non possiamo dire cosa.
Sì, quell'altro zio dice che le medici non vanno bene.
Sì, sì, sì. Bettina, tu sai che è un forte.
E lo so, ma sai, lui dice...
Ma lui solo dice che quello mi sta molto bene, mi sta molto bene. Ecco.
Andiamo bene.
Tu mi dici che ci vuole ancora un po' di tempo.
Ci vuole ancora un po' di tempo.
Sì. Ci vuole ancora un po' di tempo.
Che abbia fiducia.
Sì, una fiducia, poi le cose si sistemerà.
Ciao, oh, grazie. Grazie, cara, grazie. Poverina, ne avrà un sorriso.
Grazie, bacioni a tutti.
Anche a te.
Che maleducazione.
Tesoro, grazie sante, sai. Un momento di pazienza. Io non conosco la vostra lingua. Un momento. Voi non state parlando con un trapassato. Io sono vivente, incarnato. Faccio vita ascetica sull'Himalaya. E ho possibilità di sdoppiarmi. Sono stato richiamato qui da disincarnati, entità molto luminose. Io vivo esclusivamente per Dio, non che io lo abbia raggiunto, ma tutta la mia esistenza è accentrata in questa
profonda fede. Io ho fuggito la società perché la società oggi è malata, non segue più le regole della natura. Vedete le razze come sopravvivono nel tempo, perché sono gli individui più forti che vincono i deboli. La società oggi non vive secondo questo principio. La guida fisica mi aiuta a parlarvi qui. Allora non camminano le istituzioni della società più forti, ma quelle meno forti sono imposte dai politici, così che la società finirà per perire se nell'intimo di ognuno di noi che la componiamo non facciamo nascere il retto agire, l'onestà. Le istituzioni meno valide sono imposte con la forza, e questo è come se nelle razze gli individui meno forti per qualche ragione avessero ucciso i forti, le razze sarebbero decadute. Questa è la ragione per la quale io ho lasciato la società. Ma oggi ho compreso di avere errato, perché il posto vero è fra gli uomini, parlare fra gli uomini, dire loro queste verità. Ma voi perché non avete lasciato il mondo? Non avete coraggio o avete dei legami che non vi permettono di farlo? Io so, per quanto non vi conosca, che voi credete in quello che io credo. Perché non parlate, se siete qui fra gli uomini, di queste verità? Temete per voi stessi? Avete paura che gli altri si burlino di voi? Che cosa fate? Voi tutto prendete, ma niente date, per il timore di essere delisi. Ma come? Allora la vostra fede non è vera, e se non avete fede voi, che tante cose vedete, chi deve credere? Ma voi siete ben pensanti, per il quieto vivere, temete di sciupare la vostra tranquillità, la vostra reputazione, e così ve ne state buoni buoni in attesa che vi sia dato, senza nulla dare, per paura di perdere. Ma avete mai pensato che di questo dovrete rispondere? Le vostre guide vi lasciano piena libertà, ma sta a voi rendervi consapevoli di quello che è vostro dovere fare. Io non so, vuoi dirmi dove voi siete? In quale parte del mondo?
In Italia, a Firenze.
L'indirizzo, prego.
Indirizzo via Doni 22A, Bonora.
Io non so se riuscirò a pregare qualche mio allievo di mandarvi per posta un mio saluto.
Perdona, posso correggere l'indirizzo? Roberto Setti, via Doni 35.
Proverò, tenterò.
Sì.
Riflettete, è un fratello come voi,
sì,
che vi ha parlato.
Sì.
Ci vuoi dire il tuo nome? Come vuoi essere chiamato da lui? No.
Martina
mia, tesoro, stai bene? Mia Martina, cara, adesso non soffri più. Mia Martina, cara, oh che piacere, la cara Martina, mio tesoro, che piacere, io ricordo. Come? Oh, grazie mia bambina.
Che avuto 50,
come quello che
dentro avevo avuto da 50.
Tu avevi avuto da giovane, tu avevi avuto, o io avevo avuto,
io.
Tu avevi avuto da giovane da 50. Grazie mia cara mamma, non speravo così presto di vederti. Oh, grazie.
Buonasera. Sì, è con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Avete niente da dire, figli?
Dali, volevo chiederti per quello che ci ha detto quel nostro fratello vivente. Noi fino ad ora abbiamo creduto di far bene a non parlare molto, perché tu sai che molte persone vogliono venire, vorrebbero venire, ma come facciamo? Noi abbiamo lo spazio così limitato, e se si parla naturalmente le creature desiderano anche partecipare.
Mm-hmm.
È un problema.
Quello che vi è stato detto, figli, mentre tutto quanto viene detto da entità disincarnate, e sotto, diciamo, non so come dirvi, la nostra garanzia, quello che è venuto da questo essere incarnato, non so se posso pienamente condividerlo, dovete essere voi a riflettere.
Poi perdona Dali, non mi pare che si tratti di parlare di spiritismo, si tratta di agire in modo da dare la sensazione che esistono delle leggi al di sopra di noi, ma lo spiritismo non c'entra.
Comunque,
per niente.
Di questo potete parlarne con comodo voi, figli.
Ecco, ma appunto.
E dico, desidero solo dire questo. Comprendo che molte creature vorrebbero venire, sarebbero desiderose di venire. Lo so benissimo. E il problema è questo. Se noi dobbiamo andare avanti con l'insegnamento, certo che nuovi elementi in gran numero possono interrompere l'armonia della cerchia. È vero, figli cari. Però non è neanche giusto che nessuno possa essere ammesso. Vuol dire che, come giustamente voi stessi avete detto, qualcuno di voi che abbia qualche creatura cara che desidera fare assistere a questi incontri cederà per una volta o due il suo posto, sempre che naturalmente ciò sia gradito alla colei che ci offre ospitalità, naturalmente lo strumento a tutti gli altri, è chiaro questo. Ma è importante, figli, che voi seguiate l'insegnamento, che meditiate quello che viene detto.
Ti prego, faccio io bene o male di parlare a quei gruppetti o quelle singole persone che vengono da me, che parlo di cose limitate naturalmente, come tu sai, faccio bene o male?
Certo, figlia.
Devo seguitare?
Certamente.
Sì, grazie.
Dai. Scusa, se ci chiedi qualcosa, potresti dirci per questa creatura che ci sta tanto a cuore? È bene che vada da un guaritore, e se tu sai se c'è un guaritore di cui devi avere fiducia.
Veramente tu sai che non ci pronunciamo mai, né sugli strumenti né sui guaritori, ma in questo momento farò un'eccezione. È quella che attualmente ha possibilità più genuine, diciamo, e più sicure, è quella figlia a Napoli, della quale certamente avrete sentito parlare. Ma se anche non volete ricorrere a questo, ripeto, il nostro aiuto l'avrete ugualmente.
Dalia.
Sì,
scusa, posso domandarti come stai?
Tu stessa lo saprai.
Grazie, Dario.
Vi benedico ed abbraccio tutti. Torneremo a risentirci e a parlarci fra 4 settimane, perché nel frattempo continueremo il lavoro del libro. La pace sia con voi e con tutti gli uomini. Ringraziamo l'Altissimo che ci consente di comunicare in modo così diretto e reale.